Quindi, buongiorno, cari amici del Dharma. Facciamo qualche altro passo sul sentiero del Dharma, o almeno verso il Dharma. Come promemoria, per chiarire il termine Dharma, o in Pali Dhamma, non è soltanto qualcosa che riguarda gli insegnamenti, è solo tanto l'insegnamento del Dharma. Se voi ascoltate la parola insegnamento in sé, rispetto al Dharma, potete chiamarlo insegnamento di Dharma. Quindi un insegnamento di Dharma riguarda il Dharma, o qualcosa che chiarisce il Dharma, che lo espone, lo espande. Qui il Dharma in sé per sé è la legge della vita, la legge dell'esistenza, è questo che si dice. E più precisamente, ed è quello, ciò che a cui vorrei guardare oggi, è la verità. Dharma è la verità che riguarda la vita, la verità sulla vita e su di noi. Ora, il termine verità in Occidente, a seconda delle diverse scuole filosofiche greche e così via, viene visto di fondo come un approccio filosofico. È così o non è così? Una sorta di riflessione e discussione e così via. Non è ciò che intendiamo qui, per essere molto precisi. Verità è dire qualcosa, dire che qualcosa è così, che non c'è discussione al riguardo, non ha aspetti o certi punti di vista da cui osservare le cose. Ed è una cosa molto molto semplice. E ci vuole un po' per noi per portare la mente verso questa semplicità. Iniziamo quindi con una verità molto semplice. Se fuori sta piovendo e tu dici sta piovendo, questa è una verità. Potresti uscire e mettere la mano fuori e dire sì, sta proprio piovendo. E intorno a te tutti gli altri, da dovunque dovessero venire, di quale età, di quale cultura, direbbe sì, sta piovendo. È la verità. Non si può metterla in discussione. No, forse non sta piovendo. Non ci sono aspetti che riguardano questa cosa. Il fatto vero e proprio è vero. Sta piovendo. Va bene? Ora, se esci nella pioggia, ti bagni. È così, no? E questa è un'altra verità. Se tu dici mi sono bagnato, sei bagnato. Non puoi metterti a discutere su questo, forse, non puoi dire forse no, non puoi dire potresti dire io non sono bagnato, è il mio cappotto che è bagnato, ma è la stessa cosa. E ora procediamo dicendo io sono bagnato perché sta piovendo. Ora abbiamo una frase del tutto vera, c'è un risultato. Sono bagnato e una causa per questo, sta piovendo e non c'è discussione su questo. Non puoi dire sì o no, può avere diversi aspetti, capite questo? Sì. Ora, come inizia il Dhammapada, con qualcosa che in tal senso non è proprio chiaro per noi. La mente è ciò da cui tutte le azioni hanno luogo. Tutte le azioni sono guidate dalla mente e create dalla mente. Ho trovato una diversa traduzione che rende questa ancora più chiara. Tutte le esperienze sono precedute dalla mente, guidate dalla mente. Ora, l'esperienza di essere bagnato è essere bagnati. Potresti dire, ma qui si dice che dovremmo avere una mente per sapere, per conoscere l'esperienza di essere bagnati, ma non avreste scritto un libro così su queste cose così semplici. Quindi qui evidentemente si intende qualcosa di diverso, qualcosa che si intromette in questo. Potresti aver sentito questa frase. Non mi piace, davvero. Mi auguro davvero di non prendere un raffreddore. State ancora lì nella pioggia e vi state bagnando. Ma ora qualcosa inizia a crescere, a muoversi, a subentrare. Qualcosa che potreste ascoltare e dire, ma dovrei aver portato, avrei fatto bene a prendere un ombrello. Oppure potreste dire, in questi giorni davvero non puoi fare affidamento sulle previsioni del tempo, questi disgraziati, e da lì inizia un'altra storia, e così via. Sono piuttosto sicuro che tutti voi sapete di cosa sto parlando. Avete una situazione che sta piovendo, avete un'esperienza a causa di questa pioggia, quando siete nella pioggia, non a quando siete fuori dalla pioggia. Non è che state qui seduti, no? All'interno non c'è alcuna esperienza che riguarda la pioggia. Sono asciutto e sta piovendo, ma non c'è niente a che vedere l'una cosa con l'altra. Abbiamo tutte queste semplici esperienze. E sappiamo tutti, e abbiamo sperimentato tutti, questa esperienza extra, ulteriore. Quando parliamo di esperienza intendiamo due cose. Una, qualcosa che è una sensazione, bagnato, e un'altra che è un'esperienza creata dalla mente. Quindi abbiamo bisogno di qualcosa che chiamiamo mente, che ci può far fare esperienza di questa esperienza ulteriore, extra, di questo che parla il Dhammapada. Ciò che qui chiamiamo mente non è la definizione occidentale di mente come essere il totale di qualità mentali o qualcosa del genere. È un insieme molto specifico di pensieri, idee, ipotesi, convinzioni, una sorta di struttura mentale creata da componenti, pensieri, idee e così via. Questa è la mente di cui stiamo parlando. C'è una confusione sempre fra la scienza occidentale e questo, il punto di vista spirituale buddista. Non stiamo parlando della mente in quanto tale, stiamo parlando di una struttura molto specifica, fatta di pensieri, idee e così via. E con questa struttura noi ci mettiamo in contatto con la realtà. La mente non è soltanto una struttura di componenti, è la causa e ciò che si mette in relazione con qualcosa che è lì fuori. Ci mettiamo in relazione a seconda delle nostre convinzioni, speranze e paure, con i fatti, in questo caso con il fatto che siamo nella pioggia e ci stiamo bagnando. Questa è la nostra situazione. E quando parliamo del sentiero, parliamo di questa situazione specifica, di questa esperienza extra ulteriore che noi creiamo, l'esperienza che abbiamo nella vita, l'esperienza di come sperimentiamo la vita a causa di questo qualcosa in più, ulteriore, extra. Quindi abbiamo una situazione. Ci mettiamo in relazione con questa situazione a seconda del nostro specifico insieme di costruzione mentale. Nella società moderna occidentale questo primo passo è chiamato appraisals, è come una sorta sì, di giudizio, il modo in cui guardiamo le cose. Ed è molto importante davvero comprendere che questo avviene in accordo con la struttura della nostra mente. Quindi appraisal non è qualcosa che tutti noi abbiamo nello stesso modo. Qualcuno nella stessa situazione in cui si bagna nella pioggia e immediatamente si preoccupa se prenderà un raffreddore. Questo è il suo modo specifico di mettersi in relazione con quella situazione. Ma mentre un'altra persona potrebbe essere felice e ballare come un pazzo dentro la pioggia, finalmente sta piovendo, che meraviglia, che è così fresco e i fiori si bagnano. È la stessa situazione. È così importante. Per favore, davvero comprendete questo. Il modo in cui ci mettiamo in relazione con la vita, con la situazione, è soltanto e sempre in accordo con il nostro insieme mentale. E questa è una verità. È la verità del Dharma. Ed è questo che volevo dire. La mente precede ogni altra cosa. Crea ogni cosa. La mente si mette in relazione, che è il primo inizio di tutto il resto. Grazie a questo creiamo sensazioni, emozioni, stati mentali, tutta questa sorta di cose. Quindi la prima persona crea uno stato mentale di preoccupazione, di ansia, di paura. E non riesce magari neanche ad andare a uscire fuori con gli altri nella meditazione, cammina ogni volta, pensa di come sarebbe stare lì, ammalati, dovrebbe, speriamo che venga un dottore e che non si dimentichi le medicine, c'è tutta una storia, tutta la mente è occupata da questo, mentre l'altro ha la stessa situazione e crea una sensazione di gioia, di felicità, di benessere, di compassione per il resto del mondo. Vede il contadino che è felice, la stessa cosa. Quindi l'esperienza delle due persone è totalmente diversa, sebbene la situazione sia la stessa. E questa è l'importanza della mente, non possiamo porre l'enfasi più di così, di quanto io sempre faccio, che la cosa più importante nella nostra vita è la nostra mente. Ma la mente nel modo in cui la definiamo, quella di cui io sto parlando, della mente, non è un fatto psicologico. È una struttura molto semplice e questa struttura va in se stessa in relazione con una situazione, trae conclusioni e agisce in accordo con queste conclusioni. Quindi c'è un modo molto semplice di valutare una situazione, poi c'è un'emozione e poi c'è un atto. Quando il Dhammapada dice la mente è ciò che crea tutte le azioni, siamo già a quel livello lì, in basso. Ed è qualcosa che vorrei di cui vorrei parlare un'altra volta. Non guardate le vostre azioni. Le azioni sono soltanto il risultato di una catena di valutazione, emozione, intenzione e alla fine arriva l'azione. Non sperate mai di poter cambiare nulla a livello delle azioni nella nostra vita. Se non modificate la mente, potreste semplicemente imbattervi in una certa situazione in cui la valutazione della situazione o delle circostanze sono diverse, ma non avete ancora cambiato nulla. Sapete, quando ero giovane, grazie a causa della mia cultura, ho iniziato a mare mi piaceva molto bere birra e a Colonia, dove ho studiato e vissuto, si diceva che qualcuno che non beve una birra, che non beve birra non è un vero e proprio uomo. Quindi ero condizionato. Tutto qui. Quando le circostanze erano presenti, io bevevo una birra. Ma per molti anni ho viaggiato in paesi in cui non c'era proprio la birra, in cui non la conoscevano. Se cerchi di avere una birra in India devi spendere un sacco di soldi e succede solo nelle grandi città, almeno così era 40-30 anni fa. E non avevo la minima idea di prendermi una birra lì, non mi veniva. Ora potreste dire, beh, aveva superato questa cosa. No, 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 no. Il momento in cui sono tornato in Germania ho ricominciato. Non siate troppo felici se qualcosa non sta succedendo. Le circostanze sono, non sono presenti affinché quella cosa avvenga. State attenti con questo. Molto spesso sento le persone dicono: ora ho praticato così tanti anni, ora improvvisamente non è più venuto, adesso all'improvviso ritorna lo stesso comportamento. Beh, siamo stati semplicemente fortunati in quel periodo che le circostanze non hanno spinto quel comportamento. Tutto qui. Quindi, per favore, la frase più importante è questa: la mente è la cosa che guida, che crea, è ciò che valuta, che crea la sensazione, l'emozione, gli stati mentali, dolore, felicità e così via. E questo di nuovo ci spinge ad agire, a evitare o a prendere e così via. Ora, questa parte in mezzo della catena, diciamo questo qualcosa che il Buddha chiamava la fermentazione, questo, diciamo, ribollire di tutti i pensieri, sensazioni, emozioni, stati mentali. Il Buddha lo chiamava dukkha. Perché questo è ciò che noi sperimentiamo. Non è tanto più importante ormai bagnarsi. L'esperienza principale è questo ribollire di non si sa cosa. Il Buddha, fondamentalmente o principalmente, o preferibilmente, usava la parola dukkha, per tutta questa sorta di esperienze che noi chiameremmo negative. Una sorta di definizione è: dukkha è un senso di non appagamento, di insoddisfazione. Se me vorrei avere quella cosa in modo diverso, un senso di disagio, di stress, di alienazione. Veramente non mi sento bene qui. Non so perché, ma sai, tutte queste persone, un po', insomma, lo sento, sento veramente questa energia. No, no, è solo un'idea di come dovrebbero essere le cose. Angoscia. Tutto ciò che indica l'esperienza concreta di una situazione speciale psicologica. Questo è dukkha. Il Buddha era solito usare nuovi termini come dukkha, presi da un'esperienza del suo tempo. Dukkha, qualcuno ha detto, se fossi seduto su un carro quello con i buoi, lo è ancora adesso, un modo normale di muoversi in India, e se questo carro di buoi cominciasse a sussultare, non si riusciva neanche a star seduti, dopo un po' c'hai tutti i dolori e lividi e fa male tutto. Ma il punto è, non è a causa della strada che è una strada tutta sgarrupata. Questo è l'approccio occidentale. Non dipende dal fatto che la strada è piena di buca. Dukkha dipende dal fatto che l'asse e il mozzo della ruota non vanno bene insieme. Anche sulle autostrade in Germania, che sono così piatte che si può quasi volare, basta che ci sia, non c'è niente da nessun punto che può rendere quella strada disagevole. ma se c'è qualcosa nelle vostre ruote che non funziona bene, avete comunque questa sorta di sussulto, no? Vi dite, che sta succedendo? Vi prego di comprendere la differenza. Dukkha non dipende dalla strada piena di buche. Dukkha dipende dal fatto che noi non ci muoviamo, diciamo, in modo morbido rispetto alla realtà. Non fluiamo con la realtà. Quando siamo in dukkha, quando sentiamo qualche sorta di disagio, di angoscia, non so cosa, sapete di cosa sto parlando, no? Potremmo tornare indietro a noi stessi e dirci, bene, che cosa mi fa avere questa esperienza? Qual è la convinzione di come dovrebbero essere le cose? Qual è il mio approccio culturale a quello che sta succedendo? E allora a quel punto possiamo muoverci in alto verso la nostra comprensione, verso la mente. Questa è la nostra pratica. La pratica con dukkha è di comprendere la mente, di conoscerla, e alla fine, quando ci arriviamo, quando cogliamo la mente, potremmo trovare qualcosa che può essere modificato. Quindi una cosa che vorrei dire: ogni essere, non solo noi, siamo tutti fissati e legati alla nostra cultura, al nostro tempo, alle nostre convinzioni e così via. Non pensate che qualcuno, anche un essere illuminato, non sia in una qualche misura bloccato in questa struttura mentale. Per favore, vi prego di credermi. Abbiamo avuto un'esperienza meravigliosa in Sri Lanka. Sappiamo che dall'altra parte della collina Ñanaponega, un monaco tedesco molto importante all'epoca, viveva dietro la collina, viveva a Sri Lanka, era di Sri Lanka per 40 anni, 50 anni, e sedeva nel suo eremo lì, e ogni giorno le persone del villaggio gli portavano da mangiare. Quindi era molto esposto al cibo di Sri Lanka, che è un cibo speciale. Quindi siamo andati a trovarlo, gli abbiamo portato il nostro rispetto, la felicità che lui stesse ancora bene. E poi Helga, che ha questo approccio un po' materno, profondamente radicato, gli ha detto: venerabile, che possiamo fare per voi? Forse possiamo portarvi qualcosa da mangiare? E che cosa puoi dare a un monaco se non da mangiare? E lui disse: ok. Che cosa ti piacerebbe avere da mangiare, monaco venerabile? E lui ha risposto: salsicce. Forse Buster in questo senso aveva vissuto, sì, veniva da Francoforte, non ci viveva da 50 anni, eppure ancora il momento in cui gli viene offerto qualcosa era quello, era ancora lì Francoforte, era sempre lì. Quando tu offri a te una salsiccia non saprei neanche come girarla, che cosa faccio. Ne abbiamo visto di situazioni così. Una cosa che davvero vorrei che voi foste coscienti e a vostro agio con: se vi trovate e scoprite che siete bloccati in qualche convinzione, va bene. Non potete farne a meno. Tutta questa struttura è così impregnata, così forte, così radicata, così vera, che non possiamo semplicemente dire: ma è andata, non c'è più, non ci credete. Il Dharma non dice che dovreste liberarvi della vostra convinzione culturale, non dice questo. Dice soltanto: per favore, sappiate che è una convinzione. Tutto qui. Per favore, sappiate che è solo una vostra ipotesi. A volte dice: per favore, sai che è soltanto un pensiero. O potreste sentire famosi insegnanti che dicono: voi non siete soltanto i vostri pensieri. No, lo siete. Non pensate che non dovreste avere quei pensieri, che dovreste essere diversi. E allora stareste con le persone sbagliate, avreste un'altra di queste. Dovresti o non dovresti, questi imperativi, e vi sentite a quel punto colpevoli di avere quel tipo di reazione. È molto importante questo. È per questo che è molto meraviglioso quando siamo insieme con persone di diverse culture e lentamente comprendiamo che è soltanto una convinzione la nostra, è soltanto un pensiero, è solo la mia idea. Ma per favore, vi prego, non entrate in azione a partire da quell'idea o da quel pensiero. Tutto qui. Per questo molto spesso dico: la mente è ciò che crea le azioni. Perché noi siamo consapevoli di tutta quella struttura perché entriamo in azione. E questa azione crea l'impulso per altre persone. Solo quelli. Se c'è qualcuno sensibile intorno a voi, potrebbe già sentire come voi vi sentite. Qualcuno potrebbe sentire che state entrando in ansia o che vi state spaventando. Va bene. Ma per favore, non entrate in azione a partire da questo. Allora, tutte queste azioni sono le reazioni alla fine di tutta la catena di valutazione ed emozione. Il termine proprio per emozioni è muoverci fuori, e muoversi verso, è una spinta di tutta questa struttura che ci porta poi a pensare che dobbiamo fare qualcosa con quello che sta succedendo. E quindi a questo punto entra in gioco la pratica. Fate un passo indietro. Ricordatevi che avete un'inclinazione ad agire e che questa inclinazione ad agire non ha niente a che fare con la realtà dei fatti, o poco a che fare. Nasce solo dalla nostra idea, dalla nostra speranza, dalla nostra ipotesi, dalla nostra convinzione. Ancora, non sto dicendo che non dovreste avere quelle sensazioni, quelle emozioni, che non dovreste avere quelle emozioni, appunto. È per questo che molto spesso do a me stesso e a tutti gli altri una sorta di libertà. Siamo così radicati, specialmente noi cristiani, nelle tradizioni cristiane, di sentirci in colpa. Ora tutte le scuole spirituali, specialmente certe scuole buddiste, si muovono in questo dicendo: non dovresti comportarti in quel modo, dovresti sempre essere in quest'altro modo. Non vi mettete sotto un altro stress, ce n'è già abbastanza di stress. Ma ci viene semplicemente, gentilmente chiesto di non agire a partire da quell'emozione e di non influenzare attraverso quell'azione gli altri per quanto possibile. Quindi, se avete una certa sensazione, potreste non agire a partire da quella emozione, ma spiegare, condividere con gli altri come vi state sentendo. Ma attenzione, siate molto attenti con questo tipo di condivisione. Molto facilmente portate gli altri in questa sfera, gli fate sentire come voi vi sentite, e questo non va bene. Prendete? Influenzia dagli altri in modo un po' tricky. Non voglio che tu ti senti come me, ma sai, voglio soltanto condividere con te come mi sento. Fate attenzione. Questa è un'area un po' delicata, perché allora a quel punto le persone dovrebbero dire: non dovrei sentirmi così, e non ho detto questo. Ho detto soltanto: siate abbastanza sensibili e attenti a ciò che mostrate agli altri, nel senso che le portate all'interno della vostra sfera. Avviene molto facilmente per noi occidentali. Se state con gli asiatici, no, loro non lo fanno po', non saprete mai veramente quello che provano. Proprio per questa ragione sono stati buddisti per 2500 anni e hanno incorporato nel loro modo di vivere il fatto di non comportarsi in quel modo. Mentre invece noi, sì, qui dobbiamo imparare un po' dal Dharma, che è una cosa difficile a questo livello. Bene. Ora andiamo ancora un po' avanti. Questo passo va bene, compreso la mente, l'importanza della mente. È il punto molto sensibile di fare un passo indietro e sapere che il modo in cui io mi sento adesso è in base alla mia cultura. Ci sono culture che non si sentirebbero nello stesso modo, davvero no. Io ho vivuto, sono stato per lunghi o corti periodi in diverse culture e vi posso davvero dire che il loro approccio è davvero diverso come emozioni, sensazioni. Li ho osservati. Ora abbiamo questo tipo di struttura, a partire dalla quale proviamo le sensazioni, emozioni e agiamo. E ci sembra che sia l'unico modo in cui possiamo comportarci. Davvero. È così. E quindi riusciamo a fatica a evitare di creare dukkha. Per tutto il giorno non siamo contenti di quello, non ci piace quell'altra cosa, vogliamo avere quella cosa lì. Questo avviene di continuo. Ora il Dharma ci dice, col Buddha dice: l'unica cosa che ho osservato nella mia vita è dukkha. E l'unica cosa che mi interessa è la cessazione di dukkha. Ok? Quindi ora in qualche modo comprendiamo come creiamo dukkha. E sembra che non possiamo evitarlo. Siamo così radicati in questi pensieri dei che non riusciamo a farne a meno. E ora all'inizio il Dhammapada dice: no, no, non è vero. Il modo in cui noi ci comportiamo, il modo in cui sentiamo, si dice, lui mi ha abusato di me, mi ha maltrattato, mi ha insultato, mi ha derubato e così via. Tenendo nel cuore questi pensieri, questo mantiene vivo l'odio. Se avete questi pensieri, che lui sta facendo qualcosa a me o lei, questo è dai monaci, per i monaci, quindi è sempre lui. Allora a quel punto create dukkha, odio, gelosie, paura e così via. È quello che dice qui. Lo sappiamo questo. Non veramente, non davvero, però insomma più o meno lo sappiamo. Sappiamo di sapere cosa succede. Il punto successivo che punta alla cessazione, alla fine di dukkha. La stessa frase. Lui ha abusato di me, mi ha maltrattato, mi ha insultato, mi ha derubato. Lasciando andare questi pensieri, svanisce l'odio per tutto il resto del tempo. Se io non ho quei pensieri, e ora la mia comprensione dice, se non vado avanti con queste pensieri che lui mi ha insultato e così via, se non vado nelle emozioni, nelle azioni che seguono, se non lo faccio, in qualche modo taglio tutta la cosa, pongo fine a tutto. Perché l'inizio del Dhammapada ci mostra due modi di mettersi in relazione con la vita. Due modi di mettersi in relazione con una situazione. Un modo l'ho spiegato bene a lungo e voi sapete ora. Il primo è il nostro condizionamento umano e culturale, la nostra struttura mentale crea dukkha. Perché non lasciamo andare i pensieri. Vi ho resi coscienti già che è molto difficile farlo, siamo così identificati con questo, che immediatamente facciamo qualcosa a partire da questi pensieri e non possiamo proprio pensare diversamente. Potremmo pensare di fare le cose diverse, ma non possiamo pensare di non avere questo tipo di pensieri. Vi prego, accettatelo. Ma qui il Dharma inizia dicendo sì, puoi. Non è l'unico modo. L'unico modo è di non averli. L'unico modo è di non agire a partire da questi pensieri. Non dice che immediatamente non dovresti avere questi pensieri. Ma per favore, non fare nulla a partire da essi. A quel punto la creazione di dukkha si interrompe. D'accordo? Ora, come lo facciamo? Come riuscirci? Ci sono due approcci. Un approccio se ne parla nel buddismo, ma è il principale approccio in Occidente. Ora fammi guardare come funziona tutta questa struttura. C'ho questo pensiero, c'ho quell'altro pensiero, questa convinzione e quell'altro, ok? E ora, come struttura costruita di questi componenti, io ora ci faccio qualcosa, tiro fuori questo pensiero, lo cambio almeno un po', vedo che quella è una convinzione e la butto via. Quello che facciamo, entriamo nel voler modificare questa sorta di struttura. Questo è un approccio psicologico. È un approccio che sembra essere stato praticato anche nel buddismo delle origini. Parlavano dei stati mentali salutari, non salutari e così via. Ora siamo qui. Allora non dovrei avere quel pensiero, no? Già mi sentite? Non dovrei pensare in quel modo. Dovrebbe essere invece in quell'altro modo dovrei essere. E vi mettete di nuovo sotto un'altra fonte di stress. Ma avete visto altri che in qualche modo sono cambiati? Sono diventati più morbidi, più pazienti, più umili, non so, cose del genere. Sembra che funzioni. E c'è un malinteso, una convinzione sbagliata che questo sia un continuo. Se vai, continui ad andare avanti, a un certo punto tutta la struttura sarà cambiata. Ma in che cosa? In niente? Se tirate fuori tutte le cose, cosa rimane? E che cosa cambiate? Che cosa allora realmente c'è? Forse ciò che c'è non è una conseguenza di questo. Vi do un esempio. Amo certe storie di saggezza, storie zen, come vi si dice riguardo a questo punto. E lo scorso anno in Italia ho dato molti discorsi di Dharma su questo. L'altro giorno avete cantato una canzone che riguarda questo, che conosciamo, l'inferno e il paradiso. È di questo che sto parlando. L'inferno è questo dukkha, questi pensieri. Ci dovrebbe essere quindi qualcosa di diverso, ma perché? Come lo pratichiamo? Come ci arriviamo? Sto solo dicendo, beh, puoi fare un sacco di cambiamenti nella tua mente riguardo a questo o quello. In America si direbbe è un lavoro di una vita. Ed è vero. Perché tu pensi di avere questa cosa, di raggiungerla, ma le circostanze te lo riportano fuori, come ho detto prima. Oh mamma mia, è ancora qui. Ne vorrei scoraggiarvi nel credere che c'è una via, diciamo, continua in cui un giorno arriverete all'illuminazione. E per questo mi piacciono queste storie. E parla di un famoso maestro Zen in Giappone, Akuin. E parla di qualcuno che è un samurai, un guerriero in Giappone, gente tosta. Il loro unico lavoro in mente è di uccidere gli altri, di occupare, avere potere. Quando vedi questi guerrieri hanno un'armatura, certe spade lunghe così. Un giorno non si sa per quale ragione. Ne ho parlato l'altro giorno, ci sono dei miracoli. Uno, per qualche strana ragione, uno di questi guerrieri è andato a trovare il maestro Zen Akuin e gli ha detto Voglio che mi parli dell'inferno e del paradiso. Questo è uno dei miracoli che questo guerriero ha qualche dubbio su quello che sta facendo nella sua vita. E quindi va da un maestro Zen lassù, sulla montagna, nel monastero, e gli dice: per favore, mi aiuteresti a comprendere? Aquin guarda il soldato e gli chiede: ma chi sei tu? E allora a quel punto il samurai risponde: e sono un samurai. Una sorta di orgoglio. Ah! Esclama Aquin. Che cosa mai ti può far pensare che di poter comprendere cose così profonde? Sei semplicemente un soldato insensibile e brutale. Vattene via e non farmi perdere tempo con le tue domande sciocche. E Aquin gli fa il gesto con la mano, agitando la mano, e lo scaccia via e gli chiede di andarsene. A quel punto il samurai, arrapieno di rabbia, non riesce a sopportare questi insulti di Aquin, tira fuori la sua spada, pronto a ucciderlo. E a quel punto Aquin, con calma, si rivolge a lui e gli dice: questo è l'inferno. E ora di nuovo arriva il miracolo, un altro miracolo. Il samurai viene preso da questo. Quindi Aquin è stato felice perché un altro samurai poteva non essere stato colpito. E queste sono le storie di saggezza. Questo brutale soldato viene improvvisamente colpito da quello che ha sentito. E dentro se stesso, nel suo profondo, sente che sì, sto mancando di rispetto. Non dovrei uscire un'altra persona, che è molto, un'idea molto rara per un soldato. Quindi è stato preso alla sprovvista. Il suo viso si ammorbidisce, la rabbia svanisce, umiliato dalla saggezza di Aquin. Mette via la sua spada e si inchina davanti al maestro Zen. E questo è il paradiso, dice Aquin. Questa è una storia meravigliosa e profonda perché ci dice qualcosa. Sei rimasto bloccato nella tua mente? Bloccato in dukkha, stai quasi agendo per uccidere qualcuno e improvvisamente ti fermi senza alcuna, diciamo, approccio, lungo approccio psicologico, non 30 anni di ipnoterapia, niente che riguardi non dovrei fare questo, mia madre, mio padre, la mia cultura, niente di tutto questo. Semplicemente viene colpito e mette via la spada. E questo è il miracolo. Ricordo di un'osservazione di qualcuno all'inizio, quando ci siamo trovati insieme, che disse: ora c'è una profondissima tristezza in me. Quando mi siedo sono quasi sopraffatto da questa tristezza, dukkha, catturato da qualcosa, da un'emozione creata dal suo sistema di convinzioni culturali. questa è la situazione, l'unico modo di mettersi in relazione con quella situazione è tristezza. E allora si è raddrizzato un po', si è guardato intorno e ha detto: e quando non sono qui? Ah, quando sono qui e sono con te invece sento gioia. E si chiedeva: com'è possibile? Ed era solo questa esclamazione che è venuta: com'è possibile che tristezza e gioia siano presenti allo stesso tempo? E vi prego ora di comprendere che non è allo stesso tempo, è una diversa mente. La prima viene catturata dalla mente di Dukkha e l'altra invece ne esce. E nel fatto che qui e ora non c'è Dukkha, che qui ora non c'è nulla con cui mettersi in relazione in quel modo. Ora è qui, noi siamo qui. E questo è ciò che fa fare un passo indietro al soldato, al samurai. Beh, c'è un maestro Zen lì, c'è saggezza, c'è qualcuno che mi rende cosciente e immediatamente fa un passo indietro e mette via la spada. Quindi avete due approcci. E sebbene io come occidentale ho amato molto leggere di psicologia e lo faccio ancora a volte, ma non per il beneficio di me stesso e degli altri, non ci credo più. Non sto dicendo che non dovremmo farlo, possiamo, un discorso di Dharma Pomaya, già ho dato l'immagine di qualcuno che tira fuori un David a partire da un blocco di marmo, dove togliere un po' di marmo qui e là. Va bene, ma per favore comprendete che l'unica e finale cosa da fare è mettere via la spada. Tutto qui. È così facile. Semplice. E ciò nonostante è un miracolo. Quindi abbiamo entrambe le cose. Ma non mettete troppa energia nel cambiare la vostra mente. Finirete, andrete avanti per altre cinque vite, è un processo che non finisce mai. Dovete farne un po' qui e là e ne parleremo domani, ma fondamentalmente è questa sorta di sollievo nel fare un passo indietro e uscire da quella situazione, ma non dalla situazione in quanto tale, ma uscire dal nostro modo di rimetterci in relazione con quella situazione. Non aiuta in alcun modo abbandonare la situazione, perché l'abbandonate qui e ve la ritrovate dall'altra parte. Non potete sfuggire alla vostra mente, anche se cambiate la situazione la mente rimane la stessa. Uscite da quella relazione con la vita. E questo è ciò che il Dharma e il Buddha fondamentalmente ci hanno voluto offrire. Nostro Dukkha è il risultato di una relazione che abbiamo con la vita. Non è che la vita è Dukkha. Questo è l'approccio cristiano. Non ha mai detto questo il Buddha. Non è vero. Se fosse così, non potrebbe dire, e vi insegno la fine di Dukkha, se la vita è Dukkha, non si può porre fine a Dukkha, tranne morendo, ma non si sa mai quello che succede dopo. Ha semplicemente detto, è il tuo modo di metterti in relazione con la vita. E puoi modificare tutta quella struttura un po', ma di fondo la cosa da fare è uscire da quella relazione. Quando il Buddha era seduto sotto l'albero della Bodhi ai notti, non è stato lì a fare 6 anni di psicoterapia freudiana, non ha lavorato sulla sua mente in quanto tale, si è semplicemente seduto lì e ha detto: fammi uscire da questa relazione, ci deve essere qualcosa che ancora non vedo perché sono catturato in quella convinzione che quello che vedo è corretto, e mentre invece non è così, è semplicemente, come direbbe Dalai Lama, sono semplicemente occhiali da sole che indossiamo e attraverso cui vediamo la vita. Sono molto felice e commosso che state ancora sorridendo.